Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Bentornati in una nuova puntata del Pointer Podcast. Oggi insieme a me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca, ciao a tutti.
E abbiamo due ospiti, non soltanto uno oggi, perché sono con noi Piero Savastano e il Pollo Vaclavic, che spero di aver pronunciato bene. Ciao Piero e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Luca, ciao Eugenio, ecco il saluto del Pollo Vaclavic.
E grazie anche al Pollo, ovviamente.
Grazie, grazie a voi.
Quindi per cominciare subito la puntata ti lascio subito la parola per parlarci un po' di quello di cui ti occupi, di cosa ti ha portato a fare quello che stai facendo adesso, e poi dopo abbiamo anche una domandina proprio sul Pollo più specifica.
Sì, sono un assistente, l'assistente professionale proprio del Pollo Vaclavic, che è un esperto internazionale di intelligenza artificiale, fa formazione e consulenza, ha un canale divulgativo YouTube tecnico, pensato per i nerd e con amore per i nerd, proprio sull'intelligenza artificiale fatta in Python, e niente, lo assisto in questa avventura, quindi mi propongo come assistente. Non credo di essere all'altezza, ma parlo a nome del Pollo e cercherò di tradurre il più possibile fedelmente il suo pensiero.
Proprio al riguardo, visto che sia su YouTube sia le conferenze le vediamo sempre con il tuo capo, con Pollo, ci racconti un po' la sua storia, non so se vuole rispondere lui o fai tu per lui direttamente.
Sì, come vedi è un tipo, è sempre presente, è un po' silenzioso in questo profilo, no, sexy. E mi presento col Pollo, sì, parliamo seriamente immagino adesso, perché mi è sempre piaciuta l'idea di non prendermi troppo sul serio. Questa materia dell'intelligenza artificiale affascina tanto, ma da dentro io so che è estremamente noiosa se non la prendi in un certo modo. Quindi per non prendermi troppo sul serio e rendere le cose un po' più colorate, un po' più vivaci, soprattutto in ottica divulgativa, mi sono accompagnato con questo Pollo. In progetto in futuro ho intenzione di fare cose un po' più spinte, e portando con me quella che è una tradizione improvvisativa, cioè faccio improvvisazione teatrale da un sacco d'anni, ho fatto gare in tutta Italia di improvvisazione, quindi mi piacerebbe alzare ancora di più l'asticella. Quindi il Pollo è stato il primo espediente, in futuro penso che farò cose un po' più spinte.
Questa cosa è, mi piace un sacco. Aspetta, una curiosità in realtà, perché, ok, è fighissimo, pensi che questo approccio riesca a portarti anche più persone meno esperte della materia, ma che si avvicinano perché c'hai un approccio che è magari più friendly rispetto a se ti mettessi lì a parlare stretto di intelligenza artificiale, oppure comunque, diciamo, è difficile ampliare il pubblico anche avendo degli espedienti così più simpatici, più belli anche per chi vede?
Sì, me lo domando continuamente, quindi grazie per la domanda. Allora, quello che so è che per avere accesso magari a un pubblico B2B di esperti, per avere consulenze, insomma andare su cose spinte, uno in teoria si presenta seriamente, cazzeggia poco, no? Invece il pubblico, diciamo, generalista, quello che proprio non ha mai programmato, per esempio, si vuole fare due risate, in realtà vuole sentire magari notizie sciocchine, cose interessanti, ma non vuole entrare poi nella scatola nera. E io ho scoperto che invece c'è tutta una zona grigia di persone che o sviluppatori o project manager, persone che hanno un qualche profilo tecnico che vogliono inserirsi, e ho scoperto che lì invece vale la pena. Diciamo, il rischio che corre è di non essere preso sul serio, e non vi nascondo che mi è capitato di sedermi a volte a dei tavoli in cui magari prendendo le persone singolarmente apprezzavano tutti questi espedienti comici, diciamo, però poi quando si andava sui fatti era un po' un'arma a doppio taglio, quindi a rischiare si rischia, però a me piace, lo faccio e va bene così.
Forse c'è il rischio magari di essere solo associato lui è quello del Pollo, o
sì,
però secondo me questa è una cosa carina invece, perché comunque nel momento in cui fai un contenuto magari e rimani impresso anche perché c'avevi quello, magari la persona poi è più portata a quando ti rivede dici: ah sì, mi ricordo di lui, c'era, l'ho visto a quella conferenza, l'ho visto, non lo so, su YouTube, l'ho visto su questo video in cui parlava di intelligenza artificiale.
Sì,
Quindi
sì.
forse è anche carina come idea, secondo me, molto, molto interessante. E, tra l'altro, tu appunto hai parlato di improvvisazione e dobbiamo dire che, per chi ascolterà la puntata, che questa puntata è sta e viene, diciamo, un po' improvvisata, perché noi abbiamo, io e Eugenio abbiamo una scaletta ovviamente, come facciamo sempre, ma non l'abbiamo data a Piero, quindi le domande saranno cioè saranno, le risposte saranno date sul momento, non ci ha pensato prima, ecco, questo
Evviva!
è giusto riconoscere la
È sempre
capacità di
meglio così.
improvvisazione e anche come si dice, il coraggio dell'ospite comunque di rispondere senza conoscere prima le domande. E il tema più o meno te l'avevo anticipato, perché volevamo fare un po' una puntata su intelligenza artificiale, machine learning, diciamo, per chi magari ha dei dubbi, per chi non sa bene di cosa si parla, e quindi proprio per iniziare un po' la parte seria della puntata, se vogliamo, ti faccio subito una domanda che immagino ti abbiano fatto tantissime persone. E anche a me in realtà ogni tanto è capitato di ricevere questa domanda, e ogni volta è sempre un po', la risposta è sempre un po' così, ogni volta, ok, do una risposta, ma mi accorgo che potrei dare una risposta sicuramente migliore. Secondo te, o comunque se hai una definizione, diciamo, che dai sempre, qual è la differenza tra intelligenza artificiale, machine learning, deep learning, tutte queste parole di cui si sente parlare spesso negli ultimi anni, insomma.
Allora, l'intelligenza artificiale è lo sforzo, la disciplina che cerca di costruire macchine intelligenti, quindi sull'artificiale siamo tutti d'accordo, sull'intelligente assolutamente no, quindi la definizione di intelligenza cambia continuamente nel tempo, ce lo facciamo bastare. Invece machine e deep learning, immaginate, machine learning sta all'interno dell'intelligenza artificiale, è un sottoinsieme. E si parla di macchine che imparano dai dati. Quindi è questo aspetto dell'imparare dai dati che è tipico del machine learning, ma siamo sempre nell'intelligenza artificiale. Deep learning è all'interno, se vogliamo, del machine learning, quindi siamo in intelligenza artificiale, impariamo dai dati e lo facciamo simulando grossolanamente il sistema nervoso. E queste simulazioni del tessuto nervoso hanno delle proprietà particolari, sono ingorde di dati, ce ne vogliono tanti, ci vogliono tante risorse computazionali, ma hanno un potere espressivo e modellistico che fa paura, tant'è vero che sono applicate a immagini, video, audio.
Ok, hai detto sulla artificiale siamo d'accordo, sull'intelligenza, insomma, secondo te cosa manca per essere d'accordo anche sull'intelligenza e dire ok, questa macchina effettivamente è abbastanza, si comporta abbastanza nel modo simile a come si comporterebbe un umano? Si era parlato, per esempio, anche quando si era parlato dell'AI senziente, no? Tutto quel discorso che c'era stato. Cosa manca per arrivare a quel punto?
Guarda, vorrei rispondere con una definizione di intelligenza che è stata data da uno psicologo che non so citare perché ho perso il nome di questo da qualche parte, ma mi ricordo benissimo la frase ed è l'intelligenza è la capacità di prendere punteggi alti ai test di intelligenza. E perché mi piace questo? Perché allora, fino a che le macchine non sapevano giocare a scacchi. Intelligenza vuol dire giocare a scacchi. Poi nel 98 IBM batte il campione mondiale degli scacchi, l'intelligenza passa al Go. Poi arriva DeepMind e batte pure il Go, l'intelligenza va da un'altra parte. Adesso si parla di AGI, intelligenza artificiale generale, per cui consideriamo intelligenza in realtà macchine non verticalizzate. Cioè le verticalizzazioni ormai le abbiamo beccate tutte, no? Macchine che giocano a scacchi, macchine che fanno l'NPC nei videogiochi, macchine che fanno trading, però quello che manca è macchine che sanno fare un po' di tutto. Quindi al momento l'intelligenza va in quella direzione là. E la domanda è interessantissima perché la definizione di intelligenza appunto non c'è, e la provocazione iniziale della citazione serve un po' a quello. Quella è la mia definizione preferita, diciamo. Dopodiché, che cos'è l'intelligenza e come vogliamo misurarla? Anche quello è un problema. Quando parliamo del test di Turing, che sicuramente abbiamo sentito nominare un po' tutti, per chi ci seguisse non l'ha mai sentito, si tratta di un test per misurare appunto se una macchina è intelligente e addirittura cosciente. E questo test è stato denunciato da un matematico famosissimo del Novecento, che si chiama Alan Turing, britannico, che ha avuto una vita assurda, tra l'altro. Comunque, lui l'ha messa in questo modo, e secondo me tuttora ha ragione lui, ha detto, siccome non possiamo misurare oggettivamente qualcosa che in realtà è in grande parte soggettivo, la coscienza, la consapevolezza, le emozioni, fino ad andare anche a intelligenza, che nessuno ha capito che cos'è, facciamo una cosa, mettiamo una persona in una stanza, facciamola comunicare su due terminali, da una parte c'è una macchina, dall'altra parte c'è un essere umano e lui non sa chi è la macchina e chi è l'uomo. Se la macchina riesce a ingannare questa persona e a fargli credere che è un essere umano, questa macchina la consideriamo intelligente. E secondo me ha detto tutto quello che c'era da dire, cioè nel senso, da ragazzo io mi sono spaccato il cervello di filosofia della mente, fiumi di inchiostro scritti su che cos'è la coscienza, la stanza cinese di Searle, qualsiasi cosa, ma alla fine sono cose che sono non misurabili nel senso sì no, ma intanto sono graduali e poi sono legate soprattutto a un consenso delle persone che hanno a che fare con questi oggetti. Vado a chiudere con un esempio che mi è caro, che è quello della macchina autoguidata. Chiaramente la macchina autoguidata la consideri intelligente quando? Boh, quando riesce a portarti a destinazione senza fare danni? Ok, ma chiaramente ogni, che ne so, milione di chilometri di guida automatica ci saranno un tot di incidenti, magari è tetro ma parliamo di morti. Ogni milioni di chilometri di guida fatta di persone ce ne saranno un tot. Quando è che la guida automatica viene accettata? Non quando è perfetta, che è impossibile, ma quando statisticamente guiderà meglio delle persone e quando ci sarà un circuito di assicurazioni per i danni. Quindi il discorso passa dall'intelligenza e va a finire sul politico, sul legale, sul consenso delle persone che hanno a che fare con la tecnologia.
Premetto che io non sono molto al dentro dell'intelligenza artificiale, eccetera, però nel caso del test di Turing, ma anche quello delle macchine autoguidate, non si sta comunque sempre parlando di verticalità? Cioè, se la macchina deve essere allenata per far credere all'uomo che sta dall'altra parte che non è una macchina, non la stiamo comunque allenando su una verticale che è... cerca di reagire alla domanda che viene fatta per non sembrare una macchina, che detta così è banalizzata, però se prendo Alexa e la metto in cucina e gli parlo, a un certo punto potrei anche pensare che non sia una macchina e non lo so, è un ragionamento contorto, però non so se si è capito il senso.
Sì, non so se hai visto quel film Her, si chiama, dove c'è quel tizio che si innamora del suo sistema operativo. Sì, sì. Sai che c'è che... appunto, tu dici è poi verticalizzata nel darci l'impressione di essere umana, ma è proprio da lì che si passa, secondo me. Cioè, io sono non solo pienamente d'accordo con quello che hai detto, ma secondo me è l'unica strada, perché se non puoi misurare certe cose, cioè puoi fare... Allora, intelligenza, ci sono i test in psicologia, puoi misurare l'intelligenza come la capacità di risolvere tutta una serie di task, dei benchmark accademici e quello che vuoi, però diciamo, quando ci si sposta su cose ancora più spinte come la coscienza, la consapevolezza, la semantica, no? GPT-3 che dà l'idea di sfiorare la semantica, quello lì, cioè, costruirlo fino a se stesso di modo che quell'oggetto sia cosciente, forse neanche interessa, però fare in modo che dia l'impressione di essere cosciente è l'unico modo. La prendo in modo diverso. Immagina che ci mettiamo io e te, no? Siamo Eugenio e Piero, e io devo dimostrare oggettivamente che tu sei cosciente. Cioè, io te lo devo dare per forza sulla fiducia. Cioè, io non avrò mai la prova oggettiva che tu hai un'esperienza soggettiva. I filosofi la chiamano qualia. E quindi questo qui è veramente un ginepraio. Quindi nel tempo ho abbandonato un po' queste discussioni che A me sembrano tanto interessanti, mi piace parlarne davanti a una birra, quindi se volete anche al di là, al di fuori del podcast, se poi vieni a Roma, insomma, ci vediamo, ci spariamo 10 birre e andiamo a parlare di queste cose, ci divertiamo. Ma dal punto di vista poi di come la penso ufficialmente, la penso che il problema non si pone, il problema è più che altro pratico, economico, politico, perché poi queste macchine potenzialmente fanno danni, quindi non mi domando più se è cosciente o meno, se può essere cosciente o meno, semplicemente dico vediamo che succede. Vado a chiudere anche osservando che ci sono teorie che vengono dai fisici, che definiscono la coscienza addirittura come un fenomeno legato alla teoria dell'informazione, ossia dato un sistema sufficientemente complesso in cui le parti comunicano e la comunicazione ha certe proprietà probabilistiche, appunto di scambio di informazione, allora quello lì lo puoi considerare cosciente e questa coscienza è una variabile fisica che tu misuri in base alla teoria dell'informazione. E quindi a quel punto lì è tutto sensato, proprio non ha più niente a che fare con quello che l'uomo comune pensa sia cosciente.
Sì, ma penso che, come dicevi tu, oltre al fatto che è super interessante per noi, penso sia più un problema di narrazione che un problema oggettivo. Cioè, alla fine a noi ci interessa che l'intelligenza artificiale ci porti se sta su una macchina da A a B, non che noi non ci accorgiamo che quello che guida è realmente un guidatore o una macchina. Cioè, deve funzionare bene, poi dopo che sia cosciente o non cosciente penso sia fighissimo, ma fine a se stesso probabilmente.
Sì, forse dipende anche dall'applicazione, no? Perché tu dicevi, ok, la macchina mi interessa che mi porti da A a B vivo e che faccia e che non faccia danni. Però
sì, vivo me l'ero scordato, in effetti.
Prima hai fatto l'esempio di vabbè, non lo voglio nominare che poi si attivano tutti quanti, degli assistenti vocali di Amazon, Google. E lì magari vorresti, no, in qualche modo che fosse un po' più intelligente, un po' più cosciente, anche perché adesso oggettivamente non lo sono.
Sono abbastanza limitati come sistemi, purtroppo.
Quello che dicevi tu prima, avevi detto una cosa che mi aveva fatto proprio pensare a questo, il fatto forse della verticalità, che cioè da quello che vedo un po' usandoli, non sono in grado di capire bene non la domanda, ma se da quella domanda tu poi ne fai altre che sono collegate, non c'è la capacità magari di spaziare partendo da quella domanda. Ogni domanda la considero come una scatola chiusa, lì finisce, e la domanda successiva la prendono sempre staccata dalla precedente. Non c'è possibilità magari di fare un discorso. Dico questo porterebbe uno step in più verso magari non ti dico una coscienza della macchina, ma ha la capacità magari di non comprendere quale sia la macchina e quale sia l'umano, se metti un Google Home e una persona che ti parla, diciamo, se vuoi passa fare un test di Turing con uno di questi dispositivi.
Guarda, mi è venuto in mente, sia nel mondo dei chatbot, degli assistenti, che nel mondo della guida, sono nate delle scalette, cioè livello 1, livello 2, livello 3, e praticamente, che succede? Si va dai livelli base che sono, nel caso del chatbot, domanda-risposta. Non a caso se vai su Alexa, Google Assistant, i chatbot più comuni, quello della Microsoft, Lewis, eccetera, lì è tutto un intento-risposta, e al limite delle sequenze di intento-risposta che cercano di emulare il dialogo. Livello 2 è appunto gestire conversazioni sempre più lunghe, che non sia un semplice botta-risposta. Poi si va sui livelli più alti, che nel caso del chatbot sono proattivamente ricordare alle persone e chiedergli attivamente di che cosa hanno bisogno, e lì comincia a essere interessante, ma c'è ancora poco. Nel caso della guida autonoma, appunto, essere talmente autonoma nella guida che non ha bisogno di intervento umano, e anzi suggerisce all'umano magari dove deve andare, quando deve andarci. Cioè, diciamo che a livello industriale stanno costruendo delle scalette che dovrebbero portarci da sistemi verticali e reattivi a sistemi sempre meno verticali e sempre più proattivi.
Passando invece, facendo un po' un salto, passando alle figure mitologiche, quella del data scientist, perché di cosa si occupa un data scientist? Quali sono le differenze sostanziali tra una persona che si occupa di data science e una che si occupa di machine learning? Perché oltre che essere vago magari anche in chi non è nel mondo, è anche uno step abbastanza importante per chi è all'università, che tante volte si trova anche percorsi che specializzano in una delle due materie.
data scientist, sì, da quello che ho capito il termine proprio data science nasce in Facebook perché quando hanno cominciato ad assumere ricercatori, e i ricercatori non volevano essere chiamati data analyst quando entravano poi nei reparti di R&D delle multinazionali, e quindi hanno coniato questo termine che è andato a sostituire il research scientist che già c'era, e l'hanno chiamato data scientist perché appunto a partire dai dati si fanno tutta una serie di cose che sono utili poi all'organizzazione. Queste cose che si fanno sono varie, e infatti da lì poi derivano le declinazioni del data scientist, che è un po' un termine ombrella, è un po' come dire programmatore. Ossia, chi veramente vive in questo mondo difficilmente prende sul serio uno che gli dice io fo il programmatore. Ti dirà io faccio il frontendista, faccio backend, faccio DevOps, cioè comunque per darti un'idea di quello che effettivamente fa, essendo l'informatica un mondo vastissimo, uno che ci lavora che a livello professionale non può fare un po' di tutto, si specializza poi su qualcosa. Il data scientist è uguale, perché dentro poi ci sono quelli che fanno visualizzazione dati, ci sono quelli che fanno statistica descrittiva e a volte predittiva, c'è quelli che fanno modellistica, quindi modelli basati sui dati, e lì si va su machine e deep learning, c'è addirittura machine learning operation, è nato come mestiere che è il DevOps però specializzato nel mettere in produzione modelli. Insomma, è un po' un ventaglio di possibilità che si apre, di varie professioni. E se fino a qualche anno fa potevi andare in giro e dire sono un data scientist, secondo me nei prossimi anni avrà sempre meno, diciamo, senso. Al pubblico, diciamo, non di settore lo puoi dire faccio il data scientist, ma poi per farti assumere, per acquisire un ruolo da qualche parte, ti vai a specializzare come il dev, no? Sono un dev, ok, fuori si capisce, però quando parli poi con colleghi in gamba gli dici guarda io, che ne so, mi spacco di React, faccio front-end e mi sto studiando magari i web components, no? I micro front-end, poi lì si va su cose molto specifiche, stessa cosa.
Come specializzazione intendi soltanto come tipo di lavoro che fa effettivamente un data scientist o anche proprio il dominio in cui lavora? Cioè ci sarà o c'è già il data scientist che lavora magari soltanto con dati, mi vengono in mente, non so, della banca, quello che lavora con i dati presi dalle macchine a guida autonoma, visto che l'abbiamo nominate? Cioè si andrà verso, anche da questo punto di vista, verso una specializzazione secondo te?
Secondo me assolutamente sì, assolutamente sì. Già adesso, per esempio, se vuoi stare... Le distinzioni al momento sono un po' accademiche, nel senso che magari i più svegli hanno già capito che se ti presenti come, capito, sono specializzato nella lettura di immagini mediche, quello lì è una bella verticalizzazione, perché sia verticale per tipo di dato che per verticale industriale, diciamo. Al momento le distinzioni che vedo sono un po' accademiche, nel senso che magari le società di consulenza, quelle un po' più intelligenti che capiscono che devono specializzarsi invece di fare un po' di tutto, che secondo me è la ricetta, a meno che non hai milioni di euro di base, fare un po' di tutto è la ricetta per morire rapidamente. Comunque tendono a presentarsi come noi siamo specializzati in computer vision e la facciamo in vari settori, e con questo intendono dire noi sappiamo costruire e elaborare sistemi che hanno a che fare con le immagini e i video, quindi trovare oggetti nelle immagini, capire dove sono, e secondo me più passa il tempo e più avremo appunto immagini mediche, immagini legate all'automotive, quindi si andrà a specializzarsi o per tipo di dato, immagini, testo, audio, raccomandazioni sui social, oppure magari per verticale industriale, come dicevi tu, medicina, automotive, macchinari industriali, oppure addirittura anche per settori aziendali, no? Uno può dire, cioè io mi occupo di dati per quello che riguarda le risorse umane, oppure lo faccio in modo specifico per il marketing.
Ma, una domanda che mi viene in mente riguardo al ruolo sempre del data scientist, la capacità di comunicare quello che poi riusciamo a estrarre dai dati, è indipendente secondo te dal ruolo che ricopro? Cioè se faccio solo visualizzazione, se faccio modellistica, devo comunque essere in grado di comunicare i risultati che riesco a raggiungere e di presentarli, o comunque questo è un qualcosa che magari ci sarà la persona che è più adatta a presentare i risultati e quella che invece sta lì e scrive il codice? Cioè è importante la comunicazione secondo te?
Sì, è importantissima e credo che anche lì sia analogo a quello che già c'è nell'informatica, nella tecnica, nel senso che io, insomma, vi seguo, so che Luca e Eugenio sono due persone specializzate in informatica che al lato hanno fatto partire un progetto divulgativo e di comunicazione. Magari invece un altro che è Andrea, che sta da qualche altra parte, vuole fare solo la parte tecnica, quindi poi sono, diciamo, è tipo Street Fighter, no? C'è il giocatore che, non so, che è veloce, ma è ciccione, è quello lento che però subisce troppi danni, poi c'è Dalsim che si allunga, c'è quello che sputa fuoco. Io la vedo molto natural selection. E ci tengo a dire che questa natural selection è legata alla sopravvivenza non del più forte, ma del più adatto. Quindi, secondo me, saper trovare quello che è in linea con i propri talenti e spingere su quello è in assoluto la cosa migliore. Cioè, se io so che magari ho un carattere introverso, mi piace stare al terminale e limitare le interazioni sociali a pochi amici ogni tanto, non voglio comunicare, voglio proprio fare la tecnica, allora tanto vale che lo faccio e ottengo così i miei risultati. Se invece sono comunicativo, estroverso e oltre a studiarmi e fare tecnica voglio anche parlare, creare, fare podcast, fare video, lo faccio. Cioè, questo qui è un tipo di diversità che secondo me è necessario.
Sì, sono d'accordo. E ti volevo fare una domanda riguardo proprio alla difficoltà ad avvicinarsi a questi mondi, sia del machine learning, sia data scientist, insomma, in generale, in questo mondo che possiamo mettere un po' sotto al cappello di intelligenza artificiale in generale. Ultimamente abbiamo visto sempre più tool che riescono a semplificare le cose. Sia da un punto di vista di alleno il modello semplicemente dandogli dati in pasto, lui fa tutto così di nascosto senza dirmi bene cosa succede. C'ho il modello e poi lo uso, ma anche per banalmente visualizzazione di dati, pulizia di dati, ci sono sempre tool più avanzati che permettono di semplificare le cose. Avvicinarsi al mondo del machine learning, dell'intelligenza artificiale, sarà secondo te un qualcosa di sempre più facile? Che quindi diciamo democratizzerà un po' questa conoscenza e comunque magari la renderà più simile al diventare uno sviluppatore front-end perché c'ho React e è più facile che mettermi lì a scrivere effettivamente tutto il codice a mano, oppure è un qualcosa in cui comunque è necessario avere la conoscenza di base della matematica che c'è dietro, di come effettivamente funzionano le cose.
Sì, amo le citazioni, ma mi scordo sempre da chi vengono, di questo un po' mi vergogno, però vorrei proporre un'altra citazione che viene da invece un altro tizio, che diremo che è anonimo, ma in realtà non è anonimo. Non... E questo qui diceva che il lavoro del tecnico, quindi sia programmatore, data scientist, quello che sia, si è spostato negli ultimi decenni in particolare, lontano dall'essere uno che prende il manuale, se lo studia e in modo ingegneristico fa istruzione per istruzione e si limita a un processo strutturato, e assomiglia sempre di più alla professione del naturalista, dove per naturalista si intende un mezzo scienziato. E perché mi ha colpito? Perché nell'ottica dev, no? Sono uno sviluppatore. Io sto costruendo magari un applicativo, qualche servizio, una REST API magari interessante, e individuo che lì dentro ho bisogno di una componente di intelligenza artificiale. Per me avere una componente di intelligenza artificiale può essere complicato tanto quanto prendermi un Docker che ha fatto qualcuno e metterlo nel compose, capito? E quello lì espone degli endpoint che io chiamo, oppure ho il servizio cloud, allo stesso modo di come usiamo i database. Cioè, tu usi un database, pure se non sai quello che c'è dentro, l'importante è che capisci qual è il layer di comunicazione del database col tuo applicativo e lo usi. Con lui è già un livello che secondo me sarà sempre più forte. Quindi, da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale è uno strumento in più per lo sviluppatore. Poi, quei servizi vanno fatti da qualcuno e lì magari entra in gioco il data scientist. Cioè, per tirarli su e sono utili
Sì,
quando appunto gli sviluppatori riescono a usarli senza problemi, perché altrimenti rimangono dentro un PDF pubblicato su qualche rivista e purtroppo rimane un po' relegato al mondo scientifico. Che che aggiungo questo, nel senso, io vedendo i progressi mi sento sempre più minacciato un po' dalla facilità con cui si fanno queste cose, e lo ammetto tranquillamente, perché ci sono degli strumenti appunto con poche righe di codice. Se vi guardate Hugging Face, ci sono delle librerie Python per cui veramente con quattro righe metti su delle cose bestiali, ma anche in Computer Vision. Cioè, vedo anche qui una gradazione per quanto riguarda in assoluto, come tu dicevi, no? Quanto è difficile entrare, magari sono un sviluppatore React, no? Le competenze informatiche sono a mio avviso necessarie, non credo tanto nel no code. Da affiancare a queste competenze informatiche ci sono competenze scientifiche, e secondo me lì si hanno un po' di difficoltà, nel senso che quando faccio corsi aziendali, magari con i dev, anche dev molto bravi, spesso soffrono del fatto che mi dicono: ok, ma se io prendo un framework, no? Non so, Laravel in PHP, se io prendo un framework e me lo studio, poi effettivamente magari faccio 3000 cazzate mentre metto sul il mio prototipo, il mio MVP, però quello lì è un sistema pensato e strutturato in un certo modo, che se io capisco come funziona incrementalmente ottengo risultati sempre migliori, e hanno in testa una roadmap che è fatta di feature, aggiungere feature, ogni tanto fare refactoring, aggiungere refactoring, aggiungere refactoring, ed è una strada che è fatta di sbalzi, però bene o male è cadenzata. Nel machine learning e deep learning è un po' meno cadenzata, perché si tratta di cicli che hanno a che fare un po' con la ricerca, cioè tu non sai effettivamente quanto ci metti, dove arrivi, perché, e fai delle ipotesi, le testi sui dati, verifichi, è un lavoro un po' più scientifico, con un aspetto anche tecnico, per carità, però è un po' più, come dire, è meno gratificante con quella regolarità. Ok, quindi secondo me la logica che è tipica dello sviluppatore e dello scienziato è molto simile, però diciamo nella forma mentis dello sviluppatore si assume che si possa progredire in un certo modo. In data science quella roba lì no, cioè a me magari chiedono dei preventivi e io sono spesso costretto a dirgli, cioè se io non vedo i dati e non mi fai fare una prova, io non ho idea di che cosa ti posso dare, cioè sì, devo prima fare gli esperimenti.
Torno a quando dicevi sono un po' spaventato dall'accessibilità che c'è a questa tecnologia, che è diventato tutto molto semplice, e mi ricollego all'ultima parte, perché io sono molto d'accordo, perché ok, l'accessibilità, se prendo a martellate il computer qualcosa faccio uscire, ma il problema è che secondo me siamo a un livello di complessità molto diverso rispetto a un database. Cioè un database tu sai che ci metti i dati dentro, fai insert, poi tiri fuori i dati, li inserisci, li cancelli, quello fa, più di tanti danni puoi farli, ok, però nel senso ci siamo capiti. Su machine learning è una scatola nera, cioè io che lo conosco poco o niente, non, partendo dal che modello vado a utilizzare, che cosa mi aspetto quando esce, che cosa succede in quella scatola nera quando gli butto dentro i dati, secondo me anche con l'accessibilità, con strumenti che lo rendono molto accessibile, diventa comunque qualcosa molto complesso da utilizzare. Secondo me se non si hanno delle basi, non dico matematiche, ma comunque un qualcosa che ti porta a capire come funziona il tutto, diventa impossibile da utilizzarlo, o perlomeno impossibile da utilizzarlo in produzione. Senza un esperto che ci ha messo mano, io non mi sentirei in grado di poter utilizzare il machine learning su qualcosa in produzione.
Guarda, sì, e tra l'altro, visto quando tu dici, cioè io non me la sentirei, perché ho capito che questi oggetti hanno delle proprietà statistiche, quindi non è che ho la certezza, non è la blockchain, no? Esatto. Cioè, capito, quello lì è crittografia di un'eleganza pura, per cui se quelle transazioni sono firmate e abbiamo preso accordo sul blocco, il blocco è quello, punto. Cioè la certezza è infinita praticamente. Mentre invece col machine learning c'è sempre questo dubbio, tant'è vero che questi modelli poi fanno delle cretinate spaziali. E sulla parte finale, quando dicevi io non me la sentirei, perché hai capito effettivamente il problema, ma non tutti l'hanno capito. Non solo, chi l'ha capito a volte fa l'indiano e la prendono un po' del tipo vediamo che succede. Qualche esempio, il Copilot, questo assistente alla programmazione. Cioè, questi qui hanno addestrato un autocomplete, diciamo, gigante. In gergo tecnico si chiama language model, perché è in grado di produrre linguaggio, ma è verticalizzato sul produrre codice. Come l'hanno addestrato? Su milioni di repository open source presi da GitHub. Problema, le licenze. Cioè, questo qui, che il codice che sputa fuori, che licenza ha? Come l'avete preso dai nostri repository? Che è successo? Non a caso è partita una class action nei confronti di GitHub, OpenAI e Microsoft, che vale 9 miliardi di dollari. Altro esempio, Stable Diffusion, DALL-E 2, i modelli che generano immagini. La controversia è forte perché questi qui hanno imparato da milioni di immagini a creare immagini sulla base di un input testuale. Non so, creami una mucca con un vassoio in testa in stile Salvador Dalì e quello lì te lo fa. Ma se gli nomini artisti recenti, quei sistemi producono grafiche che ricordano artisti che sono anche in vita, e chiaramente questi dicono sì, vabbè, ma hai usato le mie opere per addestrarlo, ma il credito dov'è? Non... Insomma, e qui parliamo insomma di riconoscimento della proprietà intellettuale, del diritto sui dati che sono stati utilizzati per fare l'addestramento. Poi c'è molto di peggio, cioè se uno va sulla guida autonoma, se uno va sulle diagnosi di immagini mediche, diventa sempre più delicato. E quindi, appunto, ritornando al discorso blockchain contro deep learning, la certezza non ce la dà nessuno. È importante che questi sistemi siano il più possibile spiegabili in un qualche modo, che diano a un operatore umano una qualche spiegazione di come sono arrivati alla risposta, ed è importante che la decisione finale, soprattutto su cose delicate, non sia mai relegata completamente a una macchina. Quello è pericolosissimo. Quindi c'è anche un aspetto etico di bias, di razzismo, di sessismo, però pure lì poi si aprono tutto un discorso. Quindi sì, la tua prospettiva mi sembra matura, perché hai capito che quello lì non ti dà la certezza, che è un po' una scatola nera. Assolutamente sì, non solo, ma c'è chi questa cosa la ignora volontariamente e ci fa comunque milioni, e addirittura, e questa è tremenda, GPT-3 l'avete sentito, è questo modello che produce linguaggio di OpenAI. Io non me lo dimenticherò mai, perché è la prima volta in vita mia che ho visto contemporaneamente uno sforzo di ricerca avanzato sfociare direttamente in un servizio cloud in abbonamento, e nell'articolo scientifico che hanno pubblicato dicevano: vabbè, noi abbiamo costruito questa bestia, abbiamo scoperto che se usi ordini di grandezza di dati e di risorse computazionali più alti, cioè se aggiungi zeri al sistema, questo qui fa delle cose che non ci aspettavamo. Cioè, lasciando tutto invariato e semplicemente aumentando gli ordini di grandezza, questo sistema riesce a sfiorare la semantica, riesce a capire quello che deve fare, riesce a fare contemporaneamente molte più cose, e poi se lo sono direttamente messo in vendita, no?
Quantità di dati, dici? Cioè, l'ordine di grandezza di dati che vengono dati in input? O di
sì,
parametri?
Sia di tutte e due.
Ok.
Sia dei dati che vengono utilizzati per addestrarlo, sia il numero di parametri che sono le connessioni tra questi neuroni. E queste cose sono legate, perché tu puoi vedere queste intelligenze artificiali come se fossero dei compressori. Cioè, come se creassero uno zip, una specie di modello compresso di tutti i dati che vedono. Chiaramente più questo mondo che devi modellare è complesso, più ti servono parametri e più ti servono dati per aggiustare quei parametri di modo che ne capisci qualcosa.
Sì, fondamentalmente memorizzano, in quei parametri memorizzano, e infatti questo te lo dico perché ci sto un po', diciamo, lavorando su questi modelli generativi. Ad esempio, questo esperimento era stato fatto su GPT-2, non 3, attaccando il modello si riusciva a risalire a dei dati che erano stati usati in input, perché il modello comunque memorizzava tramite tutti i parametri, i milioni di parametri che aveva, le informazioni che avevano preso in input.
Sì, madonna. Sì, GPT-3 mi pare che ha 175 miliardi di connessioni.
Sì, qualcosa del genere.
E quindi lì dentro c'è sicuramente qualcosa capisce, ma poi appunto lì dentro si formano delle strutture che regurgitano paro paro quello che ha letto nei dati d'addestramento. Il Copilot, per esempio, ogni tanto sputa delle chiavi RSA. Capito? Sì, cioè, sì, non sì. si sa se se la inventa oppure se la conservate pare pare. La struttura è quella.
Ma ora aggiungo soltanto una cosa, perché quello che hai detto tu della... Ok, mi serve di sapere se il modello... Mi serve di spiegare il modello, capire come si comporta. Quello, secondo me, lo potevi fare finché il modello... Tu ti aspettavi degli output, sapevi quali erano gli input e ti aspettavi un output e volevi un attimo capire il motivo per cui magari aveva dato in output quel dato. Ora, con tutti questi modelli generativi che hanno minato, GPT-3, Stable Diffusion, tutti questi modelli qui secondo me diventa impossibile capire se il modello si è comportato nel modo in cui pensavamo si dovesse comportare o se il modello ha dei bias, se è stato allenato con dati che non dovevano essere usati, perché comunque
Ah già.
i parametri sono tantissimi, i dati in input pure e gli output che può generare sono potenzialmente infiniti, perché il prompt che scrivo io sarà diverso dal prompt che scrivi tu e da quello che scrive Eugenio, e l'output ovviamente è diverso. È impossibile vedere se effettivamente il modello ha dei bias.
Sono sistemi opachi, tanto per sottolineare il punto. Appunto, questi qui di OpenAI, quando hanno pubblicato GPT-3, hanno detto, non hanno detto perché riesce a fare certe cose, hanno detto solo ci siamo arrivati aumentando la scala. E io questa cosa la trovo assurda. Non è un caso se i più grandi modelli, cioè i modelli più avanzati di questi qui di cui parliamo, sono tutti prodotti da privati, multinazionali. Sia in Occidente, dai vari Google, Facebook, ma anche in Oriente, insomma, lato Cina, anche lì sono i giganti cinesi del digitale che dominano il mercato consumer di massa, che stanno tirando fuori i modelli più avanzati. Le università stanno in difficoltà perché, appunto, è tutto legato alla scala. Cioè, non, praticamente nessuno ha idea del perché cominciano a fare queste cose così bene. E questo io lo trovo sì, assolutamente interessante, è vero, cioè anche pericoloso, è affascinante, anche si porta dietro dei pericoli non indifferenti.
Sì, se ci diciamo se non guardiamo questo, possiamo dire va. C'è stato un notevole progresso perché riesco a fare questo e quest'altro, genero il testo, genero le immagini, video, però diciamo che ti devi dimenticare di un sacco di cose, secondo me, per dire ok, è tutto bello. C'è la cosa che dici ok, questa è una grossa evoluzione, ma c'è anche da avere un po' paura, secondo me, da sotto un altro punto di vista, sì.
Ok, il fatto di... Vi ricordate, poco fa facevamo questo discorso diventa più un problema pratico che del capire quello che fanno. Secondo me sta lì un po' la chiave, nel senso che, appunto, sistema che deve prendere decisioni. Nel momento in cui queste decisioni che prende statisticamente sono migliori di quelle che prendono gli esseri umani, problema risolto. Capito? È un po', io la vedo un po' così. Da una parte limiti la responsabilità del sistema e ci metti una persona. Dall'altra il pericolo è che se diventano più bravi delle persone, secondo me saremo costretti ad accettare che fisiologicamente fanno tutta una serie di errori e il costo di quegli errori a livello di civiltà umana è minore del non far fare quella cosa a una macchina, che è di un contorto, non so se si è capito.
Sì,
Sì.
penso sia chiaro. Ma quindi a riguardo, pensi che la spiegabilità, tra virgolette, di quello che fanno i modelli sia necessaria su ogni tipo di modello oppure va per caso d'uso? Nel senso, se è una macchina autonoma o un qualcosa che diagnostica una malattia, ok, chiaramente sì. Se invece si tratta del modello che mi dice qual è il pane più buono, lì è comunque necessario?
Allora, non so se hai visto le banche, no? Se prendi le banche, riguardo a certi prodotti finanziari, le banche, così gli istituti che fanno trading, rischio, prestiti, insomma, cose varie, i regolatori sono entrati nel merito di che tipo di modello statistico possono utilizzare degli attori in determinati mercati. Capito? Per esempio, so che non so essere più preciso di questo, però so che in alcuni ambiti bancari non puoi usare cose diverse da un modello lineare, cioè da una retta, da un iperpiano. Secondo me succederanno cose di questo tipo. È un po' come quello che dici tu, se abbiamo a che fare con la radiografia di un polmone, cioè la diagnosi di quello che c'è in quei polmoni non la lascia al 100% alla macchina. La macchina produce un supporto alla decisione del medico, che si prende poi la responsabilità umana, civile e in alcuni casi penali, di dirti guarda che devi fare questa cura. Quindi lì, secondo me, il dottore non lo levano, semmai lo supportano. Se invece, esempio più pratico di tutti, si tratta di raccomandazioni di prodotti o di contenuti, tipo Netflix che ti dice no, ti piacerà questo film, là se ti raccomanda il film sbagliato non è che ti esplode una vena, quindi magari lì va bene.
Ok, e hai toccato un punto secondo me molto interessante, e probabilmente su questo c'è da fare, cioè ci sarebbe una puntata a parte, nel senso che di chi è la colpa o il merito nel momento in cui si prende una decisione presa da un'intelligenza artificiale. Tu hai fatto l'esempio del medico, il medico che usa magari un modello e mi dice c'hai questo o sei sano. Se sbaglia, quindi a quel punto di chi è la colpa? O anche la macchina che con l'autopilot, di chi è la colpa se fa un errore e ammazza una persona? E questo anche qui è un altro discorso sempre di etica, che probabilmente molto complicata per parlarne solo in un episodio di un podcast, diciamo che è piuttosto, secondo me, abbastanza complicata come discorso. Ci sono tante sfaccettature che forse neanche consideriamo e che invece dovrebbero essere prese in considerazione quando si usa un modello.
Sono d'accordo sul fatto che sia un tema complessissimo, e come la vedo, secondo me si andrà di settore in settore a declinare poi questa distribuzione della colpa in base a quello che stai facendo. Nel caso del dottore, immagina che la macchina che fa la radiografia può fare degli errori. Quindi il macchinario dà garanzia, ma fino a un certo punto, no? Perché quello lì che l'ha costruita la macchina prima di vendertela ti fa firmare dei contratti, la legge dello stato in cui ti trovi dà alcune responsabilità al medico, ma fino a un certo punto, chiaramente, perché pure loro possono sbagliare. Cioè, secondo me la complessità viene gestita un po' così a valle, e in base al settore in cui sei questa responsabilità viene distribuita, anche con le macchine che si guidano da sole. Cioè, ma che siano perfette è impossibile, però se le macchine che vanno in giro da sole fanno un morto ogni 100.000 chilometri, no, molti di più, un morto ogni milione di chilometri, e gli esseri umani ne fanno 100,
sì.
È tetro come
sì,
discorso,
sì.
Però poi è più facile che si crea un circuito assicurativo che dice ok, noi assicuriamo questa flotta di automobili autoguidate, per cui nella tragedia in cui qualcuno venga investito, succede qualcosa a una persona, gli viene risarcito come con i massimali delle assicurazioni, no? Cioè, se ci pensi, le persone non assicurano che guidino bene.
Sì.
Per cui è nato un circuito assicurativo che dice, ok, se Pippo fa danni c'è un massimale, quindi risarcisco chi ha subito nella tragedia questi danni, lo risarcisco fino a un tot. Secondo me si va a parare lì. E questa cosa difficilmente me la passano, ragazzi, vi confesso che è un'opinione un po' come se stessi dicendo, non so, qualcosa di nazista, però secondo me è lì che si va a parare, perché appunto sono sempre più opache queste macchine, sono sempre più grandi, sono sempre più private. In base al settore in cui stai cambia totalmente il modo in cui vanno interpretate e utilizzate, e la distribuzione, come dicevi tu, della colpa, cioè a chi do la colpa, per cui secondo me si va sempre più sulla regolamentazione, ecco.
Sì,
regolamentazione
sì,
e assicurazione.
Sì, sono d'accordo.
Andiamo verso la chiusura, domanda finale che si ricollega un po' a quello di cui parlavamo all'inizio, perché noi ti abbiamo visto due volte al Codemotion, a Roma e Milano, e a Roma avevate fatto una cosa fighissima, che era la slide roulette. Quando avevamo intervistato un po' di tempo fa, Yuna ci aveva parlato della slide roulette, ci aveva un po' raccontato. Ci racconti un po' cos'è, ma più che altro come nasce l'idea di organizzare una cosa del genere a una conferenza che è tecnica, e quanto è importante, un po' ce l'hai già detto, ma quanto è importante secondo te questa capacità di improvvisare e di fare cose del genere nel tuo lavoro?
Sì, questa era un'iniziativa di Codemotion che ne pensa sempre mille, no? Per intrattenere, invitare, anche per far conoscere le persone tra di loro, che cioè, è un compito a volte anche ingrato, bisogna essere particolarmente bravi e coraggiosi per mettere le persone poi in comunicazione, facendole sentire a proprio agio. Allora, secondo me sono iniziative che sono, servono a mettere in luce un lato creativo del nostro mondo, però farlo nel rispetto di quelli che sono i valori del tecnico, quindi comunque siamo legati alla tecnologia, siamo legati al costruire, siamo legati eventualmente all'open source, siamo legati a tutta una serie di cose, di tasti delicati, e ci sono delle forme di intrattenimento che stanno entrando nel nostro mondo, che sono appunto queste qui, l'improvvisare, il sketch, che servono a ribadire quello, ma a renderlo un po' più fruibile, un po' più divertente. Cioè, secondo me i valori rimangono quelli. Quello che sta cambiando è la comunicazione e il networking. Cioè, tanto per fare un esempio, il vostro podcast, no? Cioè, io non mi sarei mai immaginato quando ero all'università che un giorno, io prima di iniziare la giornata lavorativa, facendo colazione, potevo sentire, che ne so, Bianca Lana che mi parla di del suo ultimo progetto open source, professionisti insomma da tutta Italia che parlano della loro esperienza, e a fianco di queste esperienze tecniche poi parlano anche della loro vita, delle loro emozioni, di come se la vivono, e voi state lì e cercate di costruire un discorso strutturato che sia in equilibrio tra la persona che sta parlando e le tecnologie che usa. Mm-hmm. È come se fosse, guarda, è come se fosse il varietà, sì, però dalla TV nazionale, per cui questa cosa si fa su Rai 1, conduce Pippo Baudo e guardiamo tutti quanti la stessa identica cosa, e gli inserzionisti pagano milioni per far passare le loro pubblicità. Siamo passati a un sistema in cui ci siamo tutti a bolle comunicanti, ultra verticalizzati, ci sono sempre gli inserzionisti ma pagano molto meno, ci sono sempre gli showman ma sono verticalizzati, e ci sono sempre gli esperti e sono verticalizzati, con il vantaggio che, come si dice, Miss Italia perché è sempre una bella ragazza carina ma non è mai buona? Perché la canzone che vince Sanremo è sempre carina, orecchiabile, ma non ti manda mai veramente in fissa? Perché dovendo piacere a tutte quelle persone,
certo,
è sempre una minestrina tiepida. Invece siamo verticali. Invece sul fatto dell'improvvisazione del teatro, a me piacerebbe proporre e continuare a spingere. Quell'iniziativa di Codemotion lì, c'era Morresi, mi pare, di mezzo. Alfredo Morresi, credo.
Possibile.
Che lui...
Possibile.
Sì, c'era. Questa cosa della slide roulette è utile perché appunto ci sono magari dei malcapitati che si mettono in gioco nel fare questa cosa, poi ci vuole un po' di faccia tosta, però le persone che stanno lì, ecco, guardano, no? Sono persone che magari nel loro lavoro quotidiano sono abituati a fare slide, a fare presentazioni, e vedono l'esperienza del presentare totalmente sgangherata con persone che sono, capito, lì che fanno ridere poi perché si impacciano, magari sbagliano, oppure hanno la trovata, la battuta geniale. E secondo me sono tutti modi per fare varietà, per fare intrattenimento e per favorire le persone nel loro rilassarsi, entrare in comunicazione, distendersi e vedere quello che fanno come un qualcosa di più ampio del semplice, come dire, nel semplice avere a che fare con un computer, è molto di più. Cioè, siamo decine di migliaia di persone che hanno a che fare con i computer e che hanno dei valori.
Mm-hmm. Sì,
assolutamente. Aggiungo solo una cosa, che questa, tra l'altro, è molto bella, è uno stereotipo che viene affibbiato a sviluppatori o chi fa parte del mondo tech, quello di magari isolarsi, non avere community, quando invece probabilmente siamo tra le persone che sono più attente o più comunque in mezzo alle community, al fare network e a condividere, insomma, quello che su cui lavoriamo tutti i giorni con altra gente, quindi...
Sì, non è facile secondo me trovare persone in altri settori che magari vanno alla conferenza e ti condividono in modo gratuito la conoscenza che hanno acquisito nel tempo, o ti danno consigli per migliorare. Ecco, secondo me questa è una cosa che non sempre c'è.
Posso aggiungere, mi ha fatto venire in mente, cioè, come al solito non mi ricordo chi è, però è un pelato, è un sociologo che è diventato famoso nel TED, non mi ricordo come si chiama veramente, però questo qui è un sociologo che ha studiato i social, e lo sapete che cosa ha detto? Perché secondo lui, Clark, mi pare, scusate, non mi ricordo come si chiama, sapete, secondo lui l'apice della civiltà al momento sta proprio nel mondo dei programmatori e nell'open source in particolare. Perché lui ha tracciato questo percorso storico in cui dice, ok, anzitutto abbiamo trovato la scrittura ci ha permesso di scambiarci opinioni in un modo più strutturato e da lì poi è nata la letteratura scientifica, è nato la legislazione, cioè costruire leggi in un modo collaborativo attraverso i rappresentanti. Ha detto che la community open source, in modo specifico i programmatori che hanno a che fare con l'open source, hanno trovato un modo di collaborare senza una gerarchia troppo rigida. Perché se ci pensate, ragazzi, cioè, se uno vuole scrivere la Costituzione su GitHub, è molto più limpido che scriverla in Parlamento.
Assolutamente sì.
Quindi, cioè, questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello, perché secondo questo tipo, e io sono d'accordo, poi ditemi la vostra, quando Luca diceva noi siamo in particolare avanzati nel condividere esperienze e tanto lavoro e lo facciamo senza poi tenercele troppo strette queste cose, cose che in altri settori neanche lo vedi, questa cosa qui cambierà la civiltà.
Sì, sì, condivido, sì. E questa cosa nel nostro piccolo l'abbiamo notata anche all'università, perché che è quello che poi finita l'università magari prosegue anche al meetup o alla conferenza, perché quando andavamo all'università ci condividevamo gli appunti, cioè così gratuitamente tra studenti, c'era su GitHub la repo e
nemmeno tra amici, anche tra gente, esatto, da anni passati
mettevi su GitHub gli appunti che avevi preso. E poi veniamo a scoprire che in realtà ci sono altre facoltà in cui praticamente gli studenti se li vendono a vicenda. E noi ci sembrava proprio una cosa assurda, dico, come? Cioè, studi insieme a me, ti aiuto, ti metto a disposizione il compito dell'anno passato, gli esercizi, che cioè non mi cambia niente, non ci divento ricco.
Sì, abbiamo un'altra mentalità. Sai che poi che il codice, quando vedi il codice di qualcuno, quello lì è come se ti avesse comunicato un'opinione o un ragionamento. Non è una cosa, come dire, non so, ti vendo una pizzetta, mi dai 2 euro. Un pezzo di codice è qualcuno che ha pensato qualcosa in un modo logico, l'ha scritta e te la sta dicendo in un modo che, vabbè, attraversa vari layer, poi ci vogliono pure le competenze per capirlo, tanti sono spaventati, no? Chi non è di questo mondo, però, cioè, sono emozionatissimo da questo punto di vista.
Piero, allora, ti ringraziamo ancora per aver accettato l'invito, per essere stato qua con noi, a te. Ringraziamo te e il pollo Vaclavic, ovviamente, che non abbiamo più menzionato in puntata, ma giustamente è lì con te. Prima di chiudere ti chiediamo se vuoi lasciare qualche contatto, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori. Sappiamo che sei molto attivo anche su YouTube, LinkedIn, se c'hai qualche contatto da lasciare direttamente qui. Poi mettiamo ovviamente tutti i link anche nelle note della puntata, quindi se state ascoltando trovate tutti i link per seguire Piero anche nelle note della puntata.
Grazie mille, sì, sono su YouTube, faccio tutorial tecnici per intelligenza artificiale, ma anche video divulgativi per spiegare quello che succede. Su LinkedIn anche condivido spesso iniziative e pensieri, su TikTok anche sto facendo delle sperimentazioni con un notiziario, no, in pillole di quello che succede in intelligenza artificiale, non tecnico. Vi voglio ringraziare sia per il lavoro che avete fatto finora, perché secondo me è spettacolare, mi piace, cioè spero sempre di sentire le puntate del Pointer Podcast a colazione. E grazie anche per l'intervista, perché è stata piena di spunti interessanti e soprattutto complimenti dal pollo Vaclavic che
grazie, ha ascoltato. Grazie davvero.
Grazie.
E per chi ha ascoltato la puntata, speriamo che sia stata gradita e ovviamente se avete domande potete contattarci e poi magari le giriamo a Piero oppure scrivete direttamente a lui. E ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao! Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!